Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Noi parliamo oggi, in questo nostro appuntamento settimanale dedicato ai libri, di un colosso, davvero di un colosso della storia della letteratura e della storia del teatro, Carlo Goldoni. Tra l'altro un autore che ha anche una larghissima popolarità proprio qui da noi in Italia, quasi a essere considerato forse il nostro autore italiano per eccellenza. Forse potrei dire che in qualche modo nella coscienza comune spesso consideriamo Goldoni come il vero teatro italiano. In realtà, come ho tentato di dire la settimana scorsa, Goldoni è un autore a cui questa definizione di teatro italiano probabilmente sta abbastanza stretta. Da una parte perché Goldoni si mette volontariamente all'interno di una serie di movimenti culturali che avevano avuto origine, come vi ho raccontato nelle puntate precedenti, in Francia e forse anche in Inghilterra. Cioè Goldoni si mette in una volontariamente, coscientemente, in una linea di continuità con autori lontanissimi geograficamente come Shakespeare, come Molière. E d'altra parte il valore europeo di Goldoni risiede nella sua capacità di proporre finalmente una commedia del tutto in sintonia con le necessità, con i bisogni culturali di una nuova classe che va affermandosi, che è quella della borghesia. Lo fa forse da una porzione in qualche modo periferica, importantissima come era ancora Venezia, ma in qualche modo in decadenza, con una capacità di giudizio, con una esattezza di lettura della realtà che lo mette veramente al centro della scena culturale europea. Cosa intendo dire quando parlo di un teatro borghese? Beh, ho scelto una delle opere più famose di Goldoni, La Locandiera, e credo che La Locandiera stessa ci aiuti in questa nostra analisi. Però consentitemi un accenno personale. Perché ho scelto La Locandiera? Perché a 14 anni la nostra professoressa di lettere al liceo ce la fece recitare. Io feci il Cavaliere in Ripafratta e sono sempre rimasto affezionato alla Locandiera. Non pretendo di dire che sia stata una mia interpretazione indimenticabile, anzi era abbastanza ridicola. Però ricordo che eravamo i ragazzini, certamente il teatro anche goldoniano non ci era vicinissimo culturalmente, preferivamo altre cose, ma recitandolo ci divertimo molto. E questa è un'altra delle capacità di Goldoni. Goldoni è un autore in grado di piacere veramente a tutti e sempre. Forse personalmente nella contesa che vi sto raccontando fra lui e Carlo Gozzi, per certi aspetti preferisco Gozzi, però Goldoni è veramente per tante cose inarrivabile, ecco, e la sua lettura dovrebbe sempre essere consigliata quando ci si vuole rilassare. È una, credo, anche ripresa che merita di essere fatta a tutte le età. Però adesso sto divagando e torniamo alla Locandiera. La Locandiera in questione è una giovane, bella ragazza, molto assennata, di buon senso. Queste già sono caratteristiche borghesi, no? Buon senso, no? Ai nobili compete l'eroicità, la cavalleria, alle locandiere compete sapere amministrare bene la casa, ecco. Che fa tra l'altro una professione che è quella della locandiera, che non è una professione che possa ambire a una qualche apparentemente letterarietà o che possa in qualche modo incarnare degli ideali nobiliari, perché fare la locandiera vuol dire dare da mangiare e da alloggiare a pagamento a degli estranei, vuol dire farsi pagare, cioè per un dovere di ospitalità che invece aristocraticamente dovrebbe essere concesso con grande generosità, largamente, a chiunque, per cui c'è chiaramente un'inversione di valori. È anche interessante notare, anche se questo ci porta un po' più lontano, che Mirandolina è una donna a capo di una famiglia, a capo di un'impresa economica, per quanto piccola, come la locanda, ed è un po' il motore, l'agente principale della trama. Già quando vi ho parlato del Tartufo di Molière, forse mi sono dimenticato, ho accennato solo troppo brevemente al dire che mentre gli uomini della famiglia sono folli, si sono fatti abbindolare dal tartufo, sono le donne della famiglia che costruiscono la reazione che salva l'onore della casa e i beni della casa e la felicità della casa. Qui, diciamo, siamo sulla stessa linea. La adesione borghese di Goldoni è resa ancora più evidente da alcuni altri elementi, che però vi racconto dopo la pausa musicale. Si tratta di una storia, questa, di vendetta sentimentale. Ho scelto un gruppo inglese, Affi, e la canzone che ho scelto si intitola I Hope You Suffer, cioè spero che tu soffra come tu hai fatto soffrire me. Questo è esattamente il tema della locandiera. I Hope You Suffer.
Shut up!
Ecco, dopo questo brano, spero che tu soffra come tu mi hai fatto soffrire, allora io ti voglio far soffrire. Ritorniamo a raccontare della trama della locandiera di Goldoni. Vi dicevo, Mirandolina è la locandiera, è rimasta orfana da poco, perciò ha preso in gestione, con l'aiuto di un cameriere che è anche un po' innamorato di lei, che il padre voleva che lei sposasse, un cameriere che si chiama Fabrizio, ha preso in gestione la locanda, nella quale ci sono due pigionanti che sono nobili. E sono dei nobili ridicoli. Già questo è una scelta di campo molto precisa da parte dei Goldoni. Il primo di questi due nobili, il marchese di Forlimpopoli, è spiantato. Non ha altro che il nome, però non è disposto ad ammetterlo. Questa è una descrizione plastica, evidente, chiarissima, di una decadenza dell'aristocrazia che noi conosciamo bene dai libri di storia. Tant'è vero che non è in grado il marchese di non offrire altro a Mirandolina se non la sua protezione, che di fatto non vuol dire niente. E il marchese, in un certo senso, tutto pretese di rispetto del suo onore, del rispetto del suo alto nome, del suo rango e così via, è incapacità. Di fatto è un mendicante, è costretto a farsi prestare denaro un po' qui, un po' là, per mantenere in qualche modo il suo stile di vita, con molta difficoltà. Tutto al contrario, il suo contendente, il conte d'Alba Fiorita, è invece un borghesotto arricchito che si è comprato il titolo, è ricchissimo e tenta di conquistare Mirandolina non con promesse di rango sociale, ma con argomenti molto più solidi, orecchini di diamanti, collane d'oro, gioielli e così via. La ragazza, diciamo, li tiene a debita distanza tutti e due, ma è in qualche modo lusingata dalle loro pretese, dal loro corteggiamento, tanto a far ingelosire il cameriere Fabrizio. Ciò che Mirandolina non può prevedere è che a un certo punto arrivi un altro pigionante, che è il cavaliere di Ripafratta, di cui vi dicevo prima, il quale invece è uno spregiatore di donne, cioè una figura che conosciamo abbastanza bene nella letteratura, uno che è convinto che si può stare benissimo senza le donne, che l'amore è tutta una perdita di tempo. Dicevo, questa è una figura già abbastanza nota in letteratura, anche se era più frequente, e questa è un'altra inversione interessante che fa Goldoni, era più presente l'altro tema, la ragazza bisbetica, come in Shakespeare. Noi ne abbiamo già incontrato un esempio nella Beatrice di Molto rumore per nulla, e sappiamo che lì la trama classica è che alla fine la ragazza cederà alla corte assidua dell'innamorato per scoprire finalmente le gioie dell'amore. Qui niente di tutto questo, perché Mirandolina invece, come il classico domatore della bisbetica, si prefigge di far innamorare il cavaliere, perciò c'è una completa inversione di ruoli. Non solo ci riesce, tra l'altro, ma decide anche, scusate, svelo il finale, ma credo che la locandiera sia notizia, decide anche di non assolutamente sposare lui, cioè gli infligge una lezione gelidamente. Questo è un elemento disturbante di fondo della commedia: gli infligge una lezione, lo illude, quando quello poveretto finalmente è conquistato e le confessa il suo amore, lei lo respinge. Per tornare, anche questa è una dimensione borghese, ancora una volta, per tornare al solido, abile Fabrizio, del suo rango, della sua classe sociale, rinunciando a qualunque tentativo di emancipazione sociale. Diciamo, di un certo tipo di emancipazione sociale che altri commediografi avrebbero dato per scontato. Pensiamo al principe, alla povera ragazza, Cenerentola e così via. Ci sono molte ambiguità anche in quest'opera di Goldoni, ma mentre per esempio, quando abbiamo parlato di Molière, sono in qualche modo ambiguità involontarie o necessitate dal fatto che bisogna accontentare il re o cose del genere, qui invece mi sembra che Goldoni volutamente mantenga la commedia su piani un po' strani. Per esempio, Mirandolina promette a Fabrizio che non ci vetterà più con nessuno, che non sedurrà più nessuno. Guardando bene la commedia, non si siamo del tutto sicuri che questa sia una promessa veritiera. Per cui Goldoni in qualche modo lascia la porta aperta ha una dimensione di libertinaggio, se vogliamo usare questo termine, che era forse anche un po' dell'epoca e che, diciamo, non ci lascia proprio tranquilli tranquilli. E d'altra parte c'è una chiusura in cui Mirandolina stessa dice: bene, allora questa commedia l'autore l'ha scritta per insegnare agli uomini a non farsi ingannare dalle donne, per cui apparentemente riporta dentro dei canoni, diciamo, più socialmente accettabili, una certa dimensione eversiva che la commedia ha. Anche qui sembra una cosina appiccicata lì per fare finta, perché per tutta la commedia chiaramente le simpatie dell'autore sono andate a Mirandolina e non a uno degli altri personaggi. Con questa notazione di ambiguità io vi invito a leggere la commedia per farvi la vostra opinione. Qual era l'idea di Goldoni secondo voi? Sarò anche curioso di sentire le vostre opinioni sulla nostra pagina radiocalaritana.it, oppure sulla pagina Facebook di Radio Calaritana, o infine sul mio blog personale robertosedda.it, dove comunemente a distanza di una settimana più o meno commento le puntate che facciamo qui alla radio. Con questo possiamo chiudere la nostra trasmissione. Io vi do appuntamento fra 7 giorni da Roberto Sedda. Grazie dell'ascolto e questa settimana, come al solito, fate buone letture.